sono qualificando passano in forma di medica. E a seconda del tipo, diciamo, di recettori interessati, potete avere la formazione di omodimeri o di eterodimeri. Monomeri, i recettori monomerica sono sempre inattivi, invece sono sempre attivi in forma dimerica, ed è la forma dimerica quella che è responsabile dell'attività catalitica. Ok. Questo riassume tutto il discorso che abbiamo fatto: la dimerizzazione, la fosfilazione della porzione intramembrana, l'attivazione di proteine della cascata del, diciamo, di trasduzione del segnale e quindi l'inizio di quella serie di eventi che porta alla trascrizione genica. La seconda via di trasduzione abbastanza diciamo, comune è quella che utilizza per esempio l'interferone, completamente diversa da quella dell'EGF. In questo caso non c'è una fosforazione di proteine intercettoriale, ma l'interazione con il recettore comporta un'attivazione della formazione dell'attivazione della serie Chak, della serie Janus. Anche in questo caso abbiamo una dimeritazione del recettore, trasformazione di omodimeri e quindi attivazione di proteine della serie Janus, fosforazione di STAT e poi attivazione di fattori di trascrizione che attivano il programma di trascrizione dei geni di interesse. Possiamo passare a studiare gli oncogeni, quindi capire in che modo queste vie di segnale possono essere perturbate e ci possono essere quindi dei danni sulla cellula che possono comportare la formazione di tumori. La storia degli oncogeni è abbastanza vecchia, e già negli anni 60 era stato dimostrato che cellule che possono essere trasformate in coltura, quindi cellule coltivate possono essere fatte in cellule tumorali mediante virus. RUS, il sarcoma di RUS, è stato uno dei primi esempi di questa serie di ricerche che hanno portato a capire come virus possono essere responsabili di tumori. La cosa interessante è stata osservata RUS, che ha permesso la scoperta di questi virus, quando ha visto che estratti di queste cellule, ottenuti mediante la loro frammentazione, poi passaggio attraverso membrane porose di porcellana, attraverso filtri in modo da evitare eventuali batteri, era ancora in grado di trasformare le cellule tumorali. Quindi RUS ha capito che c'erano evidentemente dei fattori, degli agenti molto molto piccoli, dei virus, che erano responsabili di questa trasformazione tumorale. Ma la cosa ancora più sorprendente è venuta in seguito, quando si è visto che non solo questi virus erano in grado di trasformare cellule in cultura e cellule tumorali, quando è stato visto che pezzetti di questi virus erano in grado di fare la stessa cosa. Quindi c'erano dei pezzi particolari di questi virus che facevano sì che, una volta che noi mettiamo questi pezzi di virus in una coltura di cellule, queste cellule tumorali si trasformavano in cellule tumorali. Quindi grande entusiasmo degli studiosi, abbiamo scoperto la causa del cancro, quindi le sequenze che causano il cancro sono queste. Purtroppo le cose non sono proprio così, e grande sorpresa è venuta quando successivamente si è visto che queste sequenze virali in grado di determinare la trasformazione endoplastica erano molto spesso omologhe, sovrapponibili a sequenze che normalmente sono presenti nelle cellule. Quindi questo ha creato grande imbarazzo e sconcerto tra gli studiosi che non sapevano più che pesci prendere, non riuscivano a capire come mai queste sequenze virali fossero presenti anche in cellule normali. E questo è stato chiarito successivamente quando si è capito che in realtà non si trattava di sequenze virali, si trattava di sequenze presenti in un ambiente delle cellule che per un meccanismo di traduzione i virus si erano portati dietro nel loro passaggio da una cellula all'altra, e che in realtà queste sequenze sono in realtà molto spesso delle sequenze normali coinvolte nella regolazione del ciclo cellulare, della crescita cellulare, che però se reinserite nelle cellule possono, per alcuni meccanismi che adesso vedremo, determinare la loro trasformazione in senso endoplastico. Dallo studio di Russo comunque è partita una serie grande di altri autori che ha permesso l'identificazione di tanti virus oncogeni in grado di causare il cancro e di tanti oncogeni, cioè di pezzetti di DNA virale che sono in grado da soli di determinare la trasformazione neoplastica. Per questo si parla di WONC per indicare questi oncogeni, questi pezzetti di DNA, questi geni inizialmente scoperti in virus che sono responsabili di trasformazione neoplastica. E per questo è entrato altresì nella nomenclatura comune l'usanza di identificare questi WONC, questi oncogeni virali, con il nome di tre lettere che li collega di fatto al virus in cui questa sequenza è stata inizialmente isolata. Se voi trovate per esempio WFES, vuol dire che si tratta dell'oncogene FES, che è il primo volo che è stato identificato nei filini, malattie, virus che un virus che interessa appunto i filini. Il WSIS è invece un virus identificato nella scimmia, responsabile del SARS-CoV della scimmia, e quindi si chiama SIS, simian, scimmia. E quindi questo è il motivo della nomenclatura, che vi fa capire in che tipo di specie inizialmente questi virus sono stati identificati, o meglio, in che tipo di virus responsabili di malattie di una certa specie sono state identificate. WSIS è stato identificato nel virus del sarcoma della scimmia. Logicamente abbiamo detto che oncogene è una cosa e proto-oncogene è un'altra cosa. Proto-oncogeni, abbiamo accennato prima, sono la versione normale del gene, la controparte normale, fisiologica. L'oncogene è una controparte in qualche modo modificata, alterata in struttura o funzione. E quindi se noi dobbiamo parlare dei proto-oncogeni, delle corrispondenti normali di questi virus, dei geni normali che costituiscono il genoma di ciascuno di noi, parleremo rispettivamente di FES e di SIS. Quindi quando io dico FES voglio indicare il gene normale presente nei felini, SIS, il gene normale corrispondente a quello oncogene SIS che normalmente è presente nei vicini, la variante, cioè la versione normale, non la versione modificata in qualche modo. Vedete che ci sono diversi tipi di modificazione che voi riscontrate nei virus. Adesso alcune cose di nomenclatura, forse un po' noiose, però interessanti, perché vi permettono di avere le chiavi di lettura del tutto. Proto-oncogeni. I proto-oncogeni sono dei geni del tutto normali e fisiologici che sono responsabili della codifica di proteine che sono normalmente coinvolte nel controllo della crescita cellulare. E questi proto-oncogeni, questi geni normali responsabili di questo, noi li abbiamo identificati a tutti i livelli della scala della traduzione. Per questa è l'importanza del segnale. Voi potete avere proto-oncogeni che codificano per fattori di crescita, recettori per fattori di crescita, molecole di trasduzione, molecole responsabili di trascrizione genica, eccetera, eccetera. Tutti i livelli di quella catena di trasduzione voi potete avere degli oncogeni corrispondenti. Perché a tutti i livelli voi avete proteine normali codificate da proto-oncogeni, a tutti i livelli quindi potete avere proteine alterate codificate da oncogeni. E quindi voi capite come i proto-oncogeni sono coinvolti in tutti i momenti della trasmissione del segnale, in tutti i momenti in cui è regolata la crescita cellulare, e conseguentemente oltre ai proto-oncogeni sono coinvolti a questo livello le loro versioni patologiche, che sono gli oncogeni, mi sembra abbastanza chiaro. Questa alterazione consiste proprio in qualcosa che non funziona a carico della struttura dell'espressione, quindi voi avete un'alterazione della struttura o della funzione del proto-oncogene. Se c'è qualcosa che non va nella struttura o nella funzione del proto-oncogene, quindi il proto-oncogene è alterato in struttura, sequenza, funzione, la quantità di proteina prodotta, per esempio, voi avete sì che il proto-oncogene viene attivato e diventa oncogene e di conseguenza è in grado di indurre in queste cellule, ma in cellule suscettibili, in cellule responsive, perché non tutte le cellule sono suscettibili, il fenomeno neoplastico. Chiaro questo discorso? Quindi, mentre i proto-oncogeni codificano le proteine coinvolte nel controllo della crescita cellulare normale, gli oncogeni codificano proteine anomale. Quell'anomale, capiamoci bene, perché è anomale per struttura, per funzione, o anche per quantità. Perché capita molto spesso agli esami che voi considerate l'oncogene come un gene mutato. Non è così. Anche un gene non mutato può funzionare con alcuni meccanismi che adesso vedremo via via assieme, come un oncogene, che viene prodotta troppa la proteina. Okay? Quindi è evidente come una espressione inappropriata di fattori di crescita può funzionare da oncogene. Fattori di crescita presenti quando non ci debbono stare, ce ne stanno troppi. Non sono espressi al momento giusto o in quantità giusta. E vi rendete altresì conto, se considerate tutto quel sistema di segnalazione che abbiamo visto prima, forse un po' noioso, ma vi serve per capire questo. Vi serve per capire quali sono le vie, i momenti delle vie che possono essere interessati e quindi le conseguenze dell'interessamento, del danno a vari livelli di queste linee di trasduzione. Quindi è importante capire che sono alterazioni della struttura dell'espressione di geni che ne comporta l'attivazione oncogenica, della struttura della funzione, della struttura la mutazione, dell'espressione perché se viene prodotta troppa o viene prodotta per una cellula questa sostanza che normalmente non dovrebbe essere prodotta. Nella cellula normale quindi avete dei geni normali, proto-oncogeni, che regolano finemente e in perfetto equilibrio la crescita cellulare. Nella cellula cancerosa voi potrete avere degli oncogeni che sono in grado di funzionare da acceleratore della divisione cellulare, della crescita cellulare. E per far che questo avvenga esistono tanti meccanismi, il più comune, quello che avete sempre più presente, è quello dovuto alla mutazione. Basta la mutazione di una sola copia del gene, un solo allele, nel caso degli oncogeni, per avere un vantaggio proliferativo nei confronti della cellula che ha questa mutazione. abbiamo un effetto di tipo dominante, la mutazione dell'oncogene dominante. Dell'oncosoppressore invece, quello che fa il mestiere opposto, il discorso deve essere recessivo, tutti i due alleli devono essere modificati perché la mutazione sia poi efficiente, venga espressa. Domande? Altro fatto questo piccolo cappelletto che vi fa capire l'importanza dell'argomento, torniamo a vedere alcune questioni di nomenclatura. Quindi parleremo di PONC, proto-oncogeni, sono geni che codificano proteine coinvolte nella crescita cellulare. VONC sono gli oncogeni virali, codificano anch'essi le proteine coinvolte nello sviluppo dell'eurasia, si chiamano VONC perché inizialmente scoperti in malattie virali di alcune specie, avranno ovviamente un certo nome in funzione del tipo di malattie di specie con cui sono stati identificati. Poi avete il CONC, e qui sono oncogeni cellulari che codificano invece le proteine coinvolte nello sviluppo della neoplasia. Chiara questa differenza fra questi tre elementi? Quali sono i meccanismi attraverso cui un proto-oncogene può determinare lo sviluppo di una neoplasia? Il primo è la mutazione. Mutazione multiforme. Se è mutato un gene, logicamente sarà modificata la sua sequenza, no? Questo gene codifica una proteina, vi ricordate la proteina, un gene, una proteina. Se è modificata la sequenza non codifica del gene, sarà modificata la sequenza aminoacidica della proteina che viene codificata, la struttura primaria della proteina. La struttura primaria poi è quella che determina anche la struttura secondaria, terziaria, quaternaria, la polimerizzazione della proteina, la sua funzione, la sua attività. E quindi una proteina modificata in questo modo, perché il gene che la codifica è mutato, non sarà più uguale alla proteina normale. Avendo un solo aminoacidi differenti, potrà avere funzioni differenti. Quindi in questo caso c'è una struttura genetica modificata, di conseguenza ci sarà una sintesi di oncoproteine, quindi prodotti anormali che hanno una funzione diversa. Basta un solo aminoacido per sì che una proteina faccia tutta un'altra cosa. Pensate un attimo a tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Una proteina che normalmente è inattiva e necessita di un meccanismo per essere attivata. Una volta che è mutata, noi potremmo avere una proteina che di per sé attiva dal punto di vista costitutivo, non richiede attivazione. Se questa proteina è importante in quelle vie di segnale che abbiamo visto prima, quindi un segnale di crescita, mi risulta abbastanza chiaro capire come questo possa far sì che la crescita di questa cellula sia incontrollata. Non c'è necessità che arrivi un segnale dall'esterno. Oppure la proteina non è attiva, ma una volta che arriva il segnale non si attiva più. E questo è il caso di RAS. Poi le vedremo meglio in dettaglio queste cose e capirete anche che tipo di alterazione c'è in ogni singola situazione. Seconda possibilità, e noi possiamo avere una amplificazione genica. Amplificazione genica vuol dire che c'è una produzione eccessiva di proteina. Di proteina ce n'è troppa, però c'è una differenza con la situazione precedente. Nella protezione precedente c'è una quantità normale della proteina codificata al nostro oncogene, la quantità è normale, ma è la struttura della proteina che è alterata. Non è più quella della proteina, è diversa, quindi ha una funzione diversa. Nella seconda situazione, invece, voi avete una proteina che dal punto di vista strutturale è del tutto normale. Ce n'è troppo. Sono differenti le situazioni, però possono fare poi alla fine dei fatti dei danni abbastanza simili. Se c'è troppo fattore di crescita, troppi recettori, troppa traduzione, troppa trascrizione nucleare, ci rendete conto come questo possa comportare un vantaggio proliferativo, io per esempio per una cellula. Altra possibilità è che questo gene si esprima in maniera anomala. Nel caso dell'amplificazione genica però c'è una differenza con la terza situazione. L'amplificazione genica lo vedremo meglio dopo, oggi vi accenno alcune cose poi ve lo svilupperò un pochino più in dettaglio. Nel caso dell'amplificazione genica il meccanismo funziona in senso di amplificazione perché ci sono tante copie dello stesso gene. Normalmente quante copie di un gene ci sono nel genoma? Come lei su un altro? Nel caso dell'amplificazione invece ce ne stanno tante, centinaia, a volte migliaia, ovvio ci sono più geni, una volta che quei geni vengono attivati ci sarà più prodotto di questi geni. E questo fa sì che il sistema funzioni male. Eccesso di produzione di proteine. Vedremo alcune, poi parleremo alcuni esempi di situazioni in cui addirittura c'è una tale amplificazione genica. Se voi fate il bandeggio dei cromosomi, vedete delle regioni intere di cromosomi, tutte omogenee, per cui sono centinaia, migliaia di copie dello stesso gene. C'è una situazione di tumori in cui addirittura si forma il double helix chromosome, che sono dei pezzetti di DNA presenti nel citoplasma, che codificano per determinati tipi di geni. In alcuni casi questi fatti hanno valenza da un punto di vista terapeutico, perché in alcuni casi comportano resistenza farmacologica. Vi farò poi vedere meglio il caso dell'amplificazione della DHFR, della idrofolato reduttasi, che fa sì che ci sia in questi pazienti resistenza al trattamento con metotrexato. Proprio perché il metotrexato, lo farete in farmacologia, agisce sulla DHFR non versabile, impedisce la formazione del punto e colate dei rotti. Se ce n'è tanta di DHFR e voi non riuscite a bloccarla tutta, e in questo modo questo vi fa capire come le cellule tumorali riescono anche con questi meccanismi non solo ad avere un vantaggio proliferativo, ma anche a essere resistenti al trattamento terapeutico. E questo per noi è un grosso problema. Il terzo punto si riferisce a un meccanismo diverso dell'espressione genica. Lì praticamente c'è eccessiva produzione perché sono tanti geni. Qui c'è invece un'espressione normale perché il gene che stiamo considerando è sotto il controllo di un promoter che non è quello giusto, un promoter anomalo. E questo promoter anomalo può fondamentalmente avere due tipi di origini. Può derivare dall'ospite, e questo quando succede? Poi vedremo tutti gli esempi, i dettagli delle varie malattie. Traslocazione di cromosomi, che in alcuni casi, già se avete già visto alcuni tipi di malattie di patologia, in cui i cromosomi si spezzano e si ricombinano. Se non si ricombinano giusti, un pezzo di cromosomo può finire su un altro. Quindi un certo gene può finire sotto il controllo di un promotore che non è il suo. Se è un promotore particolarmente attivo lo può trascrivere un pochino troppo, e vedremo alcuni esempi di patologie umane in cui questo si realizza. Oppure che può succedere? C'è un virus, il virus inserisce nel seroma e un promotore pirata prende un certo gene sotto il suo controllo, e anche in questo caso noi avremo un'espressione abnorme di questo gene, che può essere un gene importante per la regolazione del ciclo. Quindi non è più espresso in maniera normale, può essere espresso in maniera eccessiva, per esempio, o se è un gene che regola un sistema inibitorio può essere espresso di meno. In genere sono espressi, soprattutto abbiamo delle iperespressioni. In tutte queste situazioni del punto 2 e del punto 3, a differenza del punto 1, noi abbiamo che la struttura del prodotto di questo gene è normale. Non abbiamo una proteina modificata dal punto di vista formazionale, la sequenza della proteina è giusta, perché il gene ha una sequenza naturale sua, è soltanto che funziona male. C'è troppa trascrizione perché ci sono troppi geni, c'è troppa trascrizione perché il promoter è particolarmente vivace e trascrive a rotta di collo, e logicamente due situazioni diverse che poi però possono allo stesso modo agire su quella che è la proliferazione cellulare. Poi c'è anche un'altra possibilità nelle traslocazioni. la vedremo meglio quando parleremo della traslazione BCE e APL. Questo discorso della rottura di combinazione con presa, diciamo, di controllo di un promotore anomalo, significa quando il gene si spezza alla fine praticamente e quindi trasloca tutto. Ci sono dei casi in cui invece il cromosoma si spezza in mezzo al gene e quindi un pezzo finisce su un cromosoma e un pezzo finisce da un altro. In questo caso si possono formare dei geni ibridi formati da chimerici, formati da un pezzo da uno e un pezzo da un altro. Codificheranno delle proteine assolutamente antifisiologiche, non esistono in natura, con funzioni completamente diverse. Questo lo vedremo poi nella leucemia mielate cronica. È la rottura che comporta la funzione di un gene BCR-ABL che fa sì che si abbia una proteina che non esiste in natura che è sempre attiva da un punto di vista costitutivo, proprio una chinasi, e non fa altro che mandare segnali di crescita a queste cellule. E questo vi fa capire qual è la base fisiopatologica della malattia, che è stata utilizzata oggi in terapia, è una delle cose in cui abbiamo un target molecolare, che ha un farmaco, vi farò vedere, esiste un farmaco che si chiama Clivex, che agisce specificamente su questa chinasi, gli blocca il sito catalitico con l'ATP e la proteina smette di funzionare, quindi una terapia altamente selettiva che ci permette di avere un risvolto dal punto di vista terapeutico. Quindi queste cose non sono soltanto importanti dal punto di vista dottrinale per capire come funziona, sono importanti perché hanno poi un risvolto nella pratica clinica e gli studi che si stanno facendo sono nella maggior parte indirizzati alla scoperta di questi diciamo meccanismi che non vanno, per trovare il modo di utilizzarli in maniera favorevole in terapia. Faccio vedere questo sono slide, poi per oggi la finiamo qui. Quindi abbiamo visto sommariamente cosa sono gli oncogeni, abbiamo visto come gli oncogeni in realtà derivino dai proto-oncogeni che sono dei geni normali. Geni normali coinvolti nella proliferazione, differenziamento e anche nel controllo della morte cellulare. Alcuni li classificano, fanno un gruppo a parte, comunque anche modifiche di qualunque tipo di geni coinvolti nell'apoptosi, per esempio, possono essere responsabili di danni. Perché l'apoptosi è un meccanismo di guardia che sta lì per vedere quando c'è il danno al DNA. Per arrestare, c'è tutto un sistema che ferma il ciclo, cerca di mettere a posto, se non ci riesce, morte cellulare programmata. Se tutto funzionasse in maniera perfetta, il cancro non esisterebbe. Se invece non funziona in maniera perfetta, ad esempio l'apoptosi non funziona, per questo non basta un danno unico. C'è un danno, per esempio, se il sistema si accorge che c'è un danno al DNA, una mutazione, l'apoptosi non riesce a essere pescata perché ci sono delle cellule che in cui la P53 per esempio non funziona, c'è un danno alla P53, quindi anche un danno in senso della struttura della P53 per esempio è importante per causare il danno. Quindi non solo i geni che sono responsabili primariamente della proliferazione cellulare, anche altri geni, perché se c'è un danno di P53, quando dovesse avvenire un qualunque evento che comporta una proliferazione sbagliata, la P53 non è in grado di funzionare e di distruggere quelle cellule con danno suppletale. E queste cellule supplettive con danno suppletale continuano a rimanere lì. Altri danni, questo lo farà vedere Manzari quando vi introdurrà il concetto della progressione tumorale, come queste cellule tumorali inizialmente danneggiate dall'iniziazione possono poi avere ulteriori danni perché diventano instabili dal punto di vista genetico, e l'accumulo di questi danni fa sì che la cellula tumorale diventi sempre più maligna, comincia all'inizio a proliferare, poi diventa sempre più aggressiva, si differenzia sempre di più, comincia a invadere e fare la danza. E questo perché via via che procede lungo il suo cammino subisce modificazioni sempre, sempre più, più diciamo, gravi, più, più pericolose, per quando che gli conferiscono una maggiore aggressività. Gli oncogeni di fatto funzionano come una specie di acceleratore, perché producono quantità normali di proteine cellulari, oppure, io non ce l'ho scritto, lo dico a voce, proteine cellulari sbagliate. Quindi queste proteine o non sono quelle giuste, o sono prodotte in quantità che non sono quelle normali fisiologiche. E quindi lo sviluppo, il controllo del ciclo cellulare in qualche modo viene compromesso e le cellule diventano iperattive, si sviluppano in maniera non con l'emostasi. Ogni cellula ha una durata della sua vita. Avete studiato il discorso della demografia, avete visto l'orologio metabolico, funzionamento del sistema. C'è tutto un meccanismo di controllo. E ogni cellula si deve dividere in un certo modo, quando serve una certa numerosità. Se tutto questo non funziona, queste cellule cominciano a dividersi quando non deve, si divide troppo, logicamente l'effetto finale è la formazione di tumori. La prossima volta completeremo il discorso degli oncogeni e andremo in dettaglio a vedere come questi meccanismi poi hanno risvolto in patologia umana.
Qui no, la fisiologia no.